Im Wald, eine Kulturgeschichte.
Der Podcast... Nel Bosco, una storia culturale. Il podcast sulla mostra omonima, come accompagnamento nella mostra o per quando si è in giro. In questo episodio, l'idea era proprio quella di lasciare una zona completamente a se stessa, ma allo stesso tempo anche di esplorare come questa zona si sviluppa quando l'uomo non interviene più.
In dieser Episode geht es darum, wie der Wald im
Come la foresta dell'Engadina è stata disboscata, come tre uomini hanno fatto in modo che diventasse una foresta selvaggia e un parco nazionale.
Machen wir eine Zeitreise.
Facciamo un viaggio indietro nel tempo fino all'inizio del XX secolo. Sì, lo è, se la si immagina. All'inizio del XX secolo, questa era una zona povera, qui in Engadina. Questo è Hans Lotza, autore, fotografo, responsabile della comunicazione del Parco Nazionale Svizzero. Il nome Passo del Forno rivela che le foreste del Parco Nazionale sono state utilizzate in passato in modo intensivo per la produzione di legno. Intere aree vennero disboscate e utilizzate per l'estrazione mineraria in modo da poter far funzionare i forni fusori, che hanno dato il nome alla zona. Il legno veniva anche usato per la combustione del carbone di legna e per l'estrazione della calce bruciata, che veniva usata per la costruzione. Quello che vediamo qui nella zona tra il Passo del Forno, Zernez, fino a S. Charles Souch, ha una lunga storia. Ha a che fare con la povertà, con il desiderio di fare soldi. Ci furono diversi eventi, ma quello centrale fu lo sfruttamento minerario del XVI-XVII secolo e dopo, soprattutto nel XIX secolo, il legno veniva ancora venduto alle saline di Hall in Tirolo. Usavano enormi quantità di legno e quando le foreste del Tirolo furono saccheggiate, continuarono naturalmente a risalire lungo l'Inn e finirono anche in Engadina e continuarono a sfruttare le foreste lì. Il risultato è spaventoso. Pendii di montagna spogli e disboscati, niente più selvaggina, niente più linci, niente più stambecchi, il lupo solo un passante di confine. Naturalmente c'era molta erosione ovunque perché la foresta tiene insieme anche i fianchi ripidi e c'erano più valanghe perché i boschi protettivi erano allora in parte mancanti.
Hans
Lotza. Oggi si direbbe una catastrofe ecologica. Una catastrofe ecologica che sta accadendo anche altrove, nella regione alpina e oltre. La foresta in Svizzera non sta bene.
In Schweiz geht es nicht gut.
Sono poi tre personalità che decidono di fare qualcosa. Non solo riforestare la foresta, ma vanno oltre. Oggi c'è questo concetto moderno del rewilding. Si cerca di far sì che gli ex peccati culturali, direi, tornino ad essere selvaggi o scompaiano. Stanno progettando di creare un parco nazionale. E il Parco Nazionale non è altro che l'esperimento di lasciare la natura completamente a se stessa in un luogo delle Alpi. Intorno all'anno 1909 a Zernez, i tre uomini appaiono in momenti diversi. Tutti e tre vogliono portare quest'idea a una popolazione contadina e povera, lasciare a se stessa una zona intorno al Passo del Forno, affinché la foresta e la natura possano recuperare.
Johann Wilhelm Coats,
cresciuto a Coira, formatosi come ingegnere forestale, poi ispettore forestale del cantone dei Grigioni, dal 1875 ispettore forestale capo della Confederazione e creatore della prima legge forestale svizzera. Sì, credo che fosse una persona che davvero apparteneva ancora alla categoria degli eruditi. Aveva avuto difficoltà nello studiare la silvicoltura. A quel tempo era quasi impossibile farlo. Poi si è formato come geometra, sempre in movimento in queste regioni di montagna, e naturalmente ha visto come si stavano sviluppando. Quello è stato esattamente il momento critico in cui questo sovrasfruttamento stava avvenendo. E naturalmente ci ha pensato su.
Der zweite, Stefan Brunner.
Il secondo, Steven Bruneis, botanico, insegnante di liceo a Basilea, nativo dell'Engadina e autore di molti libri sul parco nazionale.
Sein Vater hat als Goldgräber in den Vereinigten Staaten oder in, ja, damals.
Suo padre aveva avuto successo come cercatore d'oro negli Stati Uniti, in Alaska. Tornato, costruì una grande casa e poté far così studiare il figlio. Un enorme privilegio per quell'epoca. Bruneis ha poi scritto una dissertazione sulle condizioni botaniche del Passo del Forno e naturalmente è stato anche un grande amante della terra natia. Per lui l'Engadina era casa, si identificava enormemente lì. Poi si trasferì a Basilea come insegnante di biologia e lì entrò in contatto con Paul Sarrazin e il suo entourage. E come un angelo suggerì loro l'idea di dove si sarebbe potuto designare un'area del genere, nella sua regione d'origine, qui in Engadina.
Der dritte, Paul Sarrazin, Vetter von Fritz Sarrazin.
Il terzo, Paul Sarrazin, cugino di Fritz Sarrazin, scienziato naturale, esploratore in Sri Lanka e Celebes, entrambi discendenti di una famiglia che si era arricchita con la tessitura di nastri di seta e cotone. Paul Sarrazin fu cofondatore dell'Associazione Mondiale per la Conservazione della Natura. Paul Sarrazin e suo cugino Fritz Sarrazin hanno certamente avuto un ruolo centrale, perché provenivano da questa famiglia di Basilea e sono stati una mina vagante, nel senso che hanno studiato ecologia invece di economia. Eh sì, hanno poi viaggiato in paesi lontani, come in Asia, dove hanno acquisito le loro intuizioni sul comportamento umano nella natura. E avevano questa visione, di fronte alla minaccia alla natura, di sottrarre semplicemente un pezzo di Svizzera all'uso umano e di conservarlo per l'eternità. Un'idea incredibile, in realtà irrealizzabile, una visione.
Quartz,
Bruneis, Sarrazin. I tre fondarono la Lega Svizzera per la protezione della natura, per fare qualcosa di unico tra il Passo del Forno e Zernez. Lasciare la natura al suo destino e osservare con meticolosità scientifica come la foresta cresce e diventa selvaggia senza alcuna influenza umana. I canoni di locazione ai comuni, l'appoggio del Parlamento di Berna e la mobilitazione della Lega per la protezione della natura lo rendono possibile. Il 1 agosto 1914 il Parco Nazionale Svizzero viene inaugurato con una cerimonia. Dove prima c'erano i fianchi spogli delle montagne, ora crescono nuove foreste, foreste pioniere, soprattutto pini di montagna. I semi dei pini di montagna prosperano bene anche su terreni molto poveri. È stato fatto un passo importante per la conservazione della natura, per la protezione delle foreste in Svizzera, ma non solo. Penso che all'inizio ci sia stato un interesse crescente, che abbiamo visto fin dal XVIII secolo e che era molto legato all'illuminismo, un interesse crescente per la natura. Patrick Cooper, storico dell'Università di Innsbruck, autore di Creating Wilderness, A Transitional History of the Swiss National Park. E in senso molto diverso. C'era un crescente interesse scientifico, ma anche un interesse politico, un interesse economico, un interesse estetico, un interesse romantico per la natura. E questi interessi erano in molteplici connessioni tra loro ed emergono nel XVIII secolo insieme all'illuminismo, per poi diffondersi in strati borghesi più ampi nel XIX secolo. Questi strati borghesi sono la spina dorsale per una nuova visione della natura.
Dieses Interesse verknüpft sich dann zunehmend mit Beobachtungen.
Questo interesse è poi sempre più legato alla constatazione che questa natura è minacciata, sta scomparendo. Ed è qui che arriviamo alla svolta dal XIX al XX secolo, dove tali voci trovano più risonanza e cominciano anche a organizzarsi. E qui Paul Sarrazin è una figura molto importante, non solo per la Svizzera, ma anche a livello mondiale, che comincia a raggruppare e organizzare tali interessi e punti di vista. La difesa della natura, che nel caso del Parco Nazionale Svizzero non è veramente comprensibile per la gente del posto. l'idea di lasciare foresta e natura al loro destino.
Die verstanden das auch gar nicht, weil für die war das ein Lebensraum.
Non lo capivano affatto, perché per loro era uno spazio vitale. Era uno spazio che usavano in molti modi diversi. Le foreste erano usate per la legna, per la raccolta, erano terreno di caccia e questi usi dovevano ora essere fermati. E non si doveva fare più nulla.
Tatsächlich verbirgt sich hinter der Idee des Nationalparks nicht nur der Gedanke von Naturschutz.
In effetti, dietro l'idea del parco nazionale si nasconde non solo l'idea della conservazione della natura e della protezione delle foreste, ma anche molta teoria evolutiva. Più precisamente, l'idea che l'umanità dovesse essere classificata in cosiddette razze di diversi stadi di sviluppo e che si trattasse di conservare i cosiddetti popoli primitivi nel loro stato naturale per poterli osservare con meticolosità scientifica. Paul Sarrazin e suo cugino Fritz, in particolare, sostenevano l'idea che questi cosiddetti popoli primitivi dovessero essere isolati. Creando per loro delle riserve alle quali potevano accedere dall'esterno solo persone selezionate, che erano ovviamente gli scienziati stessi, e alla popolazione doveva essere vietato di lasciare queste riserve. Dovevano essere tenuti lì immutati, per così dire, nel loro modo di vivere. La stessa immagine che qui viene applicata alla natura, lasciata a se stessa per osservarla.
Und zuschaut, wie sie sich entwickelt. Im Nationalpark steckt also im Kern auch ein Reservatsgedanke.
E guardare come si sviluppano. Così al centro del parco nazionale c'è l'idea di una riserva e quindi anche una visione coloniale in una certa misura, dice Patrick Cooper, lo storico.
Und auch in andere Nationalparks in Europa, in den USA auch.
Questa prospettiva di riserva coloniale confluisce nel Parco Nazionale Svizzero e anche in altri parchi nazionali in Europa e negli Stati Uniti. Ciò che era visto come natura selvaggia, queste immagini erano molto influenzate dalle immagini che arrivavano dalle aree coloniali, dall'ovest degli Stati Uniti. In altre parole, aree che erano immaginate come poco utilizzate o solo utilizzate da persone che erano esse stesse ancora in uno stato naturale. E questo significa? Qui si immaginavano paesaggi naturali primordiali, forse ancora popolati da persone primitive o anche no. Se non si comportavano più in modo primitivo, allora dovevano essere cacciati da queste zone o i loro usi dovevano essere fermati.
Aber was ist denn nun die Bedeutung des Nationalparks?
Ma qual è l'importanza del parco nazionale, con le sue foreste selvagge abbandonate a loro stesse per la ricerca forestale e l'uso delle foreste in tutta la Svizzera? Sorprendentemente il trasferimento è piuttosto piccolo, per cominciare. Patrick Cooper, lo storico. Perché prima di tutto... La stessa associazione forestale non è coinvolta nella fondazione del Parco Nazionale. Allo stesso tempo hanno anche istituito alcune riserve naturali, piccole riserve naturali, ma questa corrente all'interno dell'associazione forestale è piccola. E questo all'inizio non va oltre e non ricomincia fino agli anni 60. E non è neanche così che i risultati delle osservazioni nel Parco Nazionale confluiscano direttamente nella ricerca forestale e nell'utilizzo della foresta nel resto della Svizzera. Lo vediamo anche nel Parco Nazionale, anche se gran parte di questa zona è foresta. La ricerca sul campo è ritardata. In altre parole, qui c'è un effetto ritardato. Tuttavia, penso che sia importante nel complesso, perché ci sono grandi aree forestali che sono sotto osservazione per molti decenni, in modo che le serie di osservazioni sono molto più lunghe che in altre aree e si ottengono importanti risultati, soprattutto per la questione della successione naturale. Quindi, sulla questione di come si sviluppano le foreste, quali sono in realtà le composizioni naturali delle foreste, specialmente in una foresta alpina? Questo può essere ricercato qui con una base di dati molto migliore.
Ja,
Sì, tornerei a parlare di Johann Wilhelm Coats, ispettore federale delle foreste all'epoca, che tra l'altro è rimasto al suo posto fino alla matura età di oltre 90 anni. Dovete immaginarlo oggi.
Hans Lotza.
Hans Lotza, del Parco Nazionale Svizzero. Probabilmente si era prefissato l'obiettivo di non ritirarsi fino alla fondazione del Parco Nazionale Svizzero, ed è quello che ha fatto. Non appena il parco è stato fondato, si è dimesso. Era ovviamente una questione importante per lui poter proteggere una zona in questo modo e anche mostrare come questa zona si sviluppa quando l'uomo non interviene. Quello era davvero un esempio che forse potrebbe essere usato come modello in altre aree.
Aber wie ist das? Wie lesen, wie verstehen?
Ma come fanno i visitatori a leggere, capire e vivere questa foresta selvaggia oggi?
Es gibt dann spektakuläre Waldbilder, wo man fast mehr tote als lebendige Bäume sieht.
Questo crea immagini spettacolari della foresta, dove si vedono quasi più alberi morti che vivi. E quando chiedi alla gente, ti dicono: sì, non è bello con questo deperimento della foresta, ma non ha niente a che vedere con il deperimento delle foreste. È un cambiamento generazionale. Ma poiché praticamente tutti gli alberi hanno circa la stessa età, naturalmente si nota. E forse è anche un po' umano fare più attenzione alla morte che alla nascita. Perché ci sono anche, se si guarda il terreno, molti alberi giovani che crescono lì, non solo pini di montagna, ma anche altri. E siamo nel mezzo di un cambio generazionale. E questo è certamente insolito per la Svizzera, che una foresta sia semplicemente lasciata completamente a se stessa. Una foresta selvaggia e primordiale che forse ha un effetto ispiratore. Penso di sì. Questo è probabilmente anche uno dei grandi problemi che abbiamo in Svizzera al momento. Siamo così ordinati su tutto che abbiamo anche un'incredibile crisi di biodiversità. Spero che a un certo punto ci sarà anche una generazione che si batterà con molta verve per le foreste più selvagge, perché è urgente.
Im Wald, eine Kulturgeschichte.
Nella foresta, una storia culturale. In questo episodio abbiamo parlato dell'importanza del Parco Nazionale Svizzero per la protezione delle foreste in Svizzera. Con Hans Lotza, responsabile della comunicazione del Parco Nazionale Svizzero, e Patrick Cooper, storico e professore di storia economica e sociale all'Università di Innsbruck. Un podcast di Christoph Keller con le traduzioni lette da Marco Cortesi. Questo podcast può essere ascoltato nella mostra e fuori su Spotify, Apple Podcasts e ovunque ci siano buoni podcast, così come sul sito del Museo Nazionale Svizzero. Il podcast Nella Foresta, una storia culturale, è una produzione di Podcast Lab, www.podcastlab.ch.